Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in questo momento. Un saluto da Romano Scaramucci per questa nuova puntata di Semplicemente. Una settimana molto calda, direi, da tutti i punti di vista, meno che da quello meteorologico, perché il vento sta sferzando un po' ovunque, il maltempo la fa da padrone. Da poco tempo che è arrivata la notizia che è esondato il fiume Savio in Emilia-Romagna. Insomma, da tutti i punti di vista una settimana calda, invece sul piano politico, sociale, artistico, insomma tante cose delle quali avremo modo di parlare durante questa oretta e mezzo che staremo insieme, bontà vostra, e avremo anche degli ospiti. Un ospite che in realtà non è un ospite perché è da sempre con noi, Paolo Merlo, che tra un poco ci raggiungerà al telefono, ma poi incontreremo un giovane musicista cortonese, Marco Mancini, e poi in finale di trasmissione l'incontro con il presidente del Calcit Cortona, Giovanni Castellani. Quindi tante cose che si svilupperanno durante questa interessante, spero anche per voi, puntata, ma direi che possiamo cominciare subito con un bel brano di musica che è stato scelto da Fernanda Cherubini. Lo presenterò invece io questo brano, è dei Negramaro e il titolo è Fino all'imbrunire.
A nient'altro se non al mare. Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare. Scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti e non voglio più sparire. Nei miei giorni resta fino all'imbrunire. Torneranno gli innocenti, tutti pieni di compassione per gli errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore. Prendi un ago e siamo pronti a ricucire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come impazzire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire. Mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire. Mi ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come morire. Tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire.
Torneranno anche gli uccelli, ci diranno come volare per raggiungere orizzonti più lontani al di là del mare.
E quindi dicevo poco fa, una settimana calda, gli ultimi giorni in particolar modo sono stati un po' attraversati da varie notizie che hanno fatto il giro d'Italia, ma credo anzi sicuramente anche del mondo, e la notizia alla quale mi riferisco è quella dell'atto, diciamo un atto inconsueto, un atto molto forte che si è fatto sentire, quello del elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, che come tutti voi sapete è intervenuto per riattaccare i contatori in uno stabile dove vivono 400 e oltre persone, uno stabile che però è stato da queste persone occupato abusivamente, quindi è chiaro che c'è stato subito un po' un polverone che si è alzato e che ancora non accenna ad abbassarsi. Ma io di questo vorrei parlarne con il mio amico di sempre, collaboratore e fondatore di questa trasmissione, semplicemente Romano e Paolo, con Paolo Merlo. Ciao Paolo.
Ciao.
Ciao. Allora, Paolo.
Beh, fondatore sei stato tu, eh?
Vabbè, però tu sei stato il cofondatore insieme a me, e quindi...
Vabbè, sì, visto che portiamo lo stesso, siamo tutti e due i nomi.
Siamo una coppia, una bella coppia, non so se sta Liolio, sta Schiaccio, insomma una coppia, dai.
Sì, ecco. Va bene, attenti a quei due.
Attenti a quei due. Senti Paolo, come hai sentito, ho introdotto questo argomento perché, come dicevo, è un polverone che ancora non tende ad abbassarsi, no? Le parole del cardinale su questo suo gesto sono state queste: sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori, l'ho fatto per i bambini. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi. Non voglio che diventi però una cosa politica. Quindi, dicevo, è stato un gesto potente, un gesto di disperazione,
sì,
no? Ha spiegato, e quindi lui ha detto non voglio che diventi una cosa politica. È possibile, Paolo, che questo gesto non diventi una cosa politica?
In effetti non ha sortito nessun effetto politico, c'è stata la rivoluzione. Che in pratica, a parte l'effetto che doveva avere politico, anche se lui ha detto di no, insomma, evidentemente, come dicono alcuni dal Vaticano, sotto non è tutta farina del suo sacco di Krajewski, ma è...
C'è lo zampino di Francesco, tu dici?
Ma non lo so se si chiama Francesco, Giuseppe Maria o Giuseppino. Sicuramente qualcuno dietro c'è, siccome dietro il cardinale, il limosiniere del Papa.
Beh, Paolo, scusa se ti interrompo.
C'è il padre eterno.
Scusa Paolo se ti interrompo. Guarda, io la gerarchia ecclesiastica la conosco molto bene e ti dico che senz'altro il gesto del cardinale non è stato fatto senza il benestare del Papa. Su questo non ci piove.
Ma difatti io stavo dicendo che a parte il Papa, mi sembra che dietro il cardinale e l'elemosiniere del Papa ci possa essere solo il Padre Eterno, che però si occupa di altro.
Beh, certo.
Ecco, e poi a me quello di tutta questa faccenda sono apparse due cose. Una che è ricomparso un articolo di marzo 2014 della stampa, di Vatican Insider, in cui c'era uno studio su come veniva considerato il Papa allora, parliamo di 5 anni fa.
Sì.
E veniva considerato Robin Hood dalla maggioranza di quelli intervistati. E ieri il cardinale Krajewski è stato ribattezzato il Robin Hood, eccetera. E questo, così possiamo prenderla come una cosa leggera. A me quello che non piace però è che un ministro della Repubblica Italiana commenti dicendo quello che ha detto, che adesso paghino anche le tasse, cioè gli arretrati, e se possibile aiutino anche gli italiani. Allora, il ministro in questione, che è noto per andare in giro col Vangelo e il Rosario, prima di tutto dimostra una arroganza e una vigliaccheria nei confronti della gerarchia ecclesiastica che mi sembrano, che io ritengo vomitevoli, non riesco a definirli in altro modo. E poi, che visto che c'è un processo in corso per 49 milioni rubati dal partito di questo ministro, e forse i 49 milioni potrebbero servire meglio, no? Per pagare la luce ai poveri.
Però Paolo, scusa,
solo agli italiani.
Scusa se ti intervengo, no? Però io penso che una volta tanto sia da parte nostra, che facciamo informazione, che facciamo anche critica, no? Di informazione, approfondimento, forse sarebbe bene entrare nel merito di questo gesto che io ho definito potente. Non a caso, più che poi sui vari commenti politici, no? Che sono stati fatti,
no,
perché è un gesto destabilizzante, direi.
Ma come destabilizzante?
Destabilizzante nel senso che è un gesto inusuale, inconsueto, no? Per un uomo di chiesa, addirittura un cardinale, perché un cardinale
è uno dei prossimi rettori, del prossimo papa.
Appunto, ecco, è un gesto che volutamente, come hai detto tu giustamente, non voleva passare inosservato.
È un gesto di una violenza inaudita, perché è un gesto che non si può rilevare. A me ha dato un po' fastidio, ma siccome a me piace Robin Hood e tutto sommato mi piacciono i rivoluzionari, è chiaro che io sono con Krajewski al 100%. Perché è giusto che si faccia così, visto che lo Stato italiano non riesce a superare queste baggianate, perché alla fine legalmente sono delle baggianate. E tutto sommato ho apprezzato il giudice che ha autorizzato il cardinale a farlo, perché dietro c'è anche l'autorizzazione di un giudice che ha stabilito che bisognava ridare entro 8 ore la corrente a quello stabile.
Senti Paolo, ci stai ad ascoltare un brano musicale e poi a riprendere il discorso tra poco?
Va bene, ok.
Nel frattempo vuoi salutare Fernanda, che è qua, è disponibile al saluto?
Sì, in privato, sì.
Ciao, okay. Così ascolti un pezzo con noi, dai.
Va bene.
Allora, il pezzo, Fernanda, te lo faccio subito presentare perché è il frutto del tuo sacco, della farina del tuo sacco.
Sì, questa playlist è stata fatta su brani che o da un po' di tempo non ascoltavo o che non avevo mai sentito, quindi non so nulla, però sono gustosi e gradevoli.
Vai.
Questo lo dedico a Paolo, Train, Drive By.
On the other side of a street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for
you. Oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. I'm just a shy guy looking for a two-ply. Hefty bag of holding. side of a street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh,
bene, riprendiamo il discorso sulle lemosiniere, cardinale di Papa Francesco. Paolo, ci sei sempre, vero, al telefono?
Sì, sì.
Ecco,
no,
allora, no,
non mi hanno fatto parlare con Fernanda, ma fa lo stesso.
Allora, recupererai in futuro. Allora, senti, Paolo, allora, questo gesto del cardinale ovviamente ha prodotto diversi effetti. Il primo, direi quello più importante, di aver ridato una vita normale a tante persone, e su questo non ci piove, no?
Ecco, questo mi sembra la cosa più importante.
E io, infatti,
è politica.
Infatti l'abbiamo detta subito, ed è evidente che lui lo abbia fatto per questo, perché lui in un'intervista ha detto al Corriere della Sera di stamattina, o di ieri, non ricordo, ha detto: io faccio l'elemosiniere e mi preoccupo dei poveri, di quelle famiglie, dei bambini. Intanto hanno luce, acqua calda, finalmente. Adesso tutto dipende dal comune, aspettiamo che riaprano gli uffici. Quindi questa è la prima conseguenza. Poi una conseguenza, diciamo, uno strascico, come si chiama, Andrea Alzetta, che è quello che si è preso un po' la responsabilità, è considerato un po' il re delle occupazioni abusive della capitale, è meglio conosciuto come Tarzan addirittura, con decine di denunce per violazione di omicidio alle spalle, non ha certo un passato da chierichetto. Allora, ha detto: il cardinale Krajewski ha obbedito al Vangelo. Quindi diciamo che no, un leader di estrema sinistra, che di solito è molto critico nei confronti della Chiesa, invece questa volta apprezza il gesto di addirittura di un cardinale.
Posso?
Poi un'altra cosa, poi ti do la parola e puoi parlare a ruota libera. L'altra conseguenza invece è evidentemente che in procura è arrivata la denuncia contro Ignoti, presentata da Areti Spa, la società del gruppo Acea, per il furto di energia elettrica, che avevano interrotto ovviamente la distribuzione dell'energia elettrica, perché devono avere 300.000 euro di bollette arretrate.
Sì.
Che ne dici, Paolo?
Ma io, la denuncia di Areti è ovvia, naturale, scontata, è giusta, cioè da un punto di vista legale è giustissimo. Però tutto questo aspetto legale mi sembra come la storia della galleria del Gran Sasso, che dovrebbero chiudere e tutti non vogliono che lo chiuda. Così poi se succede qualcosa come il Ponte Morandi, la colpa è di chissà chi. Cioè, mi sembra che questo tipo di discorsi serva molto bene a nascondere la provocazione. La provocazione è giusta in quanto tira fuori un problema a cui nessuno vuol dare una risposta, perché tutti hanno bisogno di lavarsene le mani e così via. Primo fra tutti quello che dicevo prima dei 49 milioni. Il discorso è che c'è stato per fortuna un magistrato che ha anche un nome e un cognome famosi per le sue decisioni piuttosto forti, che è Carlo Nordio, il quale ha autorizzato l'intervento immediato sul contatore, sulla centralina che andava attivata. Ecco, questo non bisogna perderlo di vista, perché mi sembra che poi giuridicamente sei tu che sei l'esperta, forse ci sono anche da prendere conto di queste cose, cioè da tenere in conto la necessità, che nessuno prima si era preso, di dire: qui c'è gente che non può lavarsi, è una settimana, quant'è che non si può lavare, ci sono bambini che stanno male, ci sono anziani, e così via.
Cioè,
il problema?
No, dicevo che è evidente, no, che questa cosa ci sollecita una domanda, no? Se l'illegalità, esatto, l'illegalità in certe situazioni, in certi casi,
siamo al bis della
deve esserci, allora, no? Paolo.
Siamo al bis della 18. Il signor Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana si sta dimenticando che la legge ha i suoi fondamenti, i suoi diritti, ma che non si può essere ottusi, come invece è lui, il quale di 49 milioni non se ne ricorda mai, però poi va a dire speriamo che paghino anche la corrente agli italiani. Cioè, sono volgarità politiche che però bisognerebbe mettere in conto.
Dicevo solo che probabilmente anche il Vaticano potrebbe escogitare un altro sistema di intervento per situazioni al limite dove effettivamente ci sono persone, soprattutto magari bambini, che hanno difficoltà, tenuto conto delle difficoltà dei familiari che si sono trovati, ahimè, per tanti motivi, forse anche l'illegalità nelle condotte di vita dei propri familiari, in situazioni di occupazione di immobili, magari di attività di lavoro nero, dove l'utilizzo di energia elettrica o di altre forniture come acqua, eccetera, viene considerato come se gli fosse dovuto. Ora, comprendiamo tutti quelle che sono le difficoltà, soprattutto quando ci sono minori, e sicuramente l'intervento del rappresentante del Vaticano è apprezzabile, forse ne avranno fatti anche tanti altri in silenzio. Forse però sarebbe utile che magari escogitassero altre strategie di intervento, dove ad esempio invece di elargire tout court somme di denaro peraltro considerevoli, abituassero loro stessi per esempio con una sorta di prestito senza interesse, come per dire noi interveniamo, vi prestiamo per quanto riguarda tutte le famiglie in difficoltà questi soldi, in modo che possano rientrare somme di denaro altrettanto considerevoli per aiutare altre persone. Ecco.
Posso intervenire?
Sì.
Avete pochissimi minuti, perché ultimamente sono stato...
No, ma è brevissima. Purtroppo, vabbè. Niente, io dico che nessuno dovrebbe intervenire. Soprattutto non si può dire il Vaticano, che è uno Stato estero. Perché allora si giustifica quel collega giornalista che ha scritto stamattina che uno Stato estero non si può permettere certe cose. Il problema non è lo Stato estero, il Vaticano o la quantità dell'elargizione. Il problema è che lo Stato italiano non è in grado di gestire queste cose. È qui che dobbiamo andare a parare, è qui che dobbiamo andare a intervenire. Non si può ammettere che un ministro della Repubblica Italiana risponda in quel modo, quando il mancante, il colpevole è proprio lo Stato italiano nelle sue varie ramificazioni, punto.
Beh, diciamo che lo Stato italiano è mancante, ahimè, da molti decenni.
Se abbiamo un vice premier a questi livelli, ci meritiamo di tutto e di più, anche che un cardinale vada a staccare la luce.
No, ma infatti...
o riattaccare la luce.
E questa è una cosa buona, perché ripeto, ci sono bambini effettivamente o persone magari anziane che hanno necessità. Non giudichiamo, diamo atto solamente di quello che succede, tuttavia diamo atto anche che evidentemente le lamentele, che sono quelle da parte del Ministero dell'Interno, che conosce le situazioni di questi di queste famiglie, di questi soggetti che hanno comunque portato a conseguenze di questo genere anche i propri figli, è chiaro che conoscendo quelle che sono le dinamiche precedenti, no? Che hanno comportato a queste famiglie di trovarsi in quelle condizioni, possiamo ritenerlo anche legittimato a osservare, no, un intervento in una situazione dove le problematiche non sono solamente di assistenzialismo, che sicuramente è quello non solo benvenuto dall'esterno, ma che anche lo Stato italiano deve apprestare, però ha dato conto anche delle difficoltà e delle situazioni e delle problematiche che sicuramente non possono essere sottaciute. Per prima cosa l'occupazione, si tratta di abitazioni occupate, ecco, e dove anche energia elettrica è stata oggetto di furto, mi sembra di aver capito, no? Quindi ci sono delle illegalità nelle illegalità, sicuramente da risolvere, e questa ragione.
Paolo, hai un minuto per chiudere.
Niente, io ho già chiuso. Mi sembra che stiamo affrontando, prendendo come si può dire, stiamo parlando di due cose diverse. Il fatto è il riattacco dell'intervento di una persona, di un cittadino estero, che è andato a fare una cosa che non doveva fare, solo per provocare un intervento che mancava. Non stiamo parlando del fatto che hanno rubato la corrente o che, nessuno ha parlato di questo, neanche il Premier. Quindi non parliamo di quello che non è agli atti, parliamo di quello che è agli atti.
Paolo, pronto?
Però adesso non ti arrabbiare con me, perché no. L'argomento è veramente, lo so, spinoso, interessante, ci sono persone che hanno necessità, e quindi i commenti sono tanti, e sicuramente questo intervento del Vaticano è un po', no, un accendere il faro su delle problematiche importanti.
Paolo, se vuoi rimanere con noi, adesso il prossimo step sarà sulla musica, su un brano che viene lanciato nel mercato proprio da noi. Pensa che bella cosa.
Vi lascio tranquillamente al vostro lavoro.
Paolo, naturalmente ti ringrazio per il tuo intervento, che come sempre è molto interessante e profondo, e a presto.
Ciao, a presto.
Ciao Paolo.
Ciao. E per il momento interrompiamo con un brano musicale, poi che non è quello di cui parlavo prima, naturalmente
quasi inedito.
Lo presenteremo subito dopo questo brano e anche l'autore.
A night like this, caro Emerald.
From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. He calls your bluff, he is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all this. Touch. You'll never know if winning this could reach.
Eccoci ancora in diretta dagli studi di Radio Incontri e, come avevo annunciato, oggi abbiamo questa soddisfazione di lanciare un brano musicale che esce proprio oggi, Fernanda. Noi che amiamo la musica, è un piccolo grande evento.
Esatto, e ci sta anche con quello che ho detto prima, no? La playlist di pezzi che magari per tanto tempo non ho ascoltato, che magari non ricordavo, e quindi ci sta anche questa assoluta novità, no? Per la radio e per la discografia italiana, che bello.
Prima di ascoltarlo però direi di fare due chiacchiere con l'autore.
No, ce l'abbiamo alla radio.
Ebbene sì. Ah. Marco Mancini, ci sei?
Sì, ci sono, ciao a tutti, ciao Romano, ciao a tutti gli ascoltatori e i tecnici che è in studio.
Ciao Marco, ciao, benvenuto e grazie di aver risposto alla mia chiamata.
Che bella voce.
E vai, è già un complimento, quindi ascolta Marco. Allora, io questa mattina con molta felicità ho ascoltato questo bel brano che tu hai scritto, ma vuoi presentarti un attimo? Perché io ti conosco, perché tu sei, allora, intanto sei un padre di famiglia, e questo direi di sottolinearlo molto. Poi sei un architetto, anche questo è da sottolineare, e insegnante universitario, anche questo è da sottolineare, e però condividi con me e con tanti altri la passione della musica. Presentati.
Sì, ciao, sono Marco Mancini e da un po' di tempo nei social network a livello web ho usato il nomignolo Mancinix, per una conoscibilità più immediata, perché serve anche questo, la passione per la musica, Romano lo sa, io ho 42 anni e circa 35 anni che suono il pianoforte, però a un certo punto non mi basta più, quindi ho deciso anche di sperimentare nuove forme di comunicazione musicale, in particolar modo la forma della canzone, il cantautorato, che in questo periodo lo sto trovando più soddisfacente, più ricco di spunti e pian piano speriamo di riuscire a salire un po' negli ascolti, a crescere, così.
E poi ritorneremo sul brano, perché poi lo ascolteremo anche insieme. Tu sei arrivato, giustamente, come hai detto, a questa esigenza, a questa vocazione, a questa voglia di esprimerti con musica tua, dopo però tanti anni di collaborazione con tanti gruppi, no? Con tanti gruppi con i quali tu hai collaborato e anzi continui a collaborare, perché io voglio ricordare quello che io amo di più, il gruppo dei Motorino, che è una cover band di Rino Gaetano, no?
Sì, l'anno scorso, già è passato quasi metà anno, l'anno scorso il gruppo Motorino ha compiuto 10 anni di attività, quindi è un bel traguardo, siamo un gruppo di amici prima di tutto, e questo fa la forza di una band.
La musica direi che serve, no? A legare le amicizie.
Come?
Direi che la musica ha anche questo scopo, no? Di far stare insieme e di creare amicizie.
Sì, sì. Però non tutti i gruppi riescono a compiere 10 anni, perché a volte si creano anche delle situazioni, o familiari o lavorative o economiche, per cui noi siamo contenti di questo, perché veniamo molti gruppi che dopo un po' si sciolgono, e noi, nonostante gli impegni familiari, lavorativi, continuiamo a essere presenti lì a lavorare magari tutto il giorno e la sera andare a suonare.
Certo, perché poi voi
alle 3 di notte
sfornate figli, sfornate figli, perché 3 o 4 giorni fa è nata Vittoria, la figlia del chitarrista, non so se
sì, che salutiamo,
che salutiamo naturalmente, Filippo Simonetti. Allora Marco, io direi adesso di ascoltarci il brano, poi ci riparliamo, d'accordo?
Va bene.
Lo vuoi presentare tu?
Il brano
lo presento io, tu o
io
lui?
Direi che lo presenti tu.
Io?
Sì.
Mancinix, come stai stasera?
Ho chiamato io per salutarti. e penso, sei così leggera, lì fra le sue braccia, non lo saprai mai, ma questo è il nostro vero addio, amore. Rialzarci insieme sotto questa luna, primavera a tratti, una nuova vita annuseremo.
Rialzarci insieme, una nuova vita, tu ed io. Questa è un po' la conclusione, direi, di un testo molto intenso, Marco, molto bello. L'ispirazione com'è arrivata?
Guarda, è difficile, non lo so. A volte stai, poi chi scrive canzoni questo lo sa benissimo, a volte stai settimane, mesi a ragionare su un testo, e invece a volte complice magari una musica particolarmente ispiratrice, ti trovi a scrivere un testo in 20 minuti. È quello che è successo con questo brano. È partito dalla musica, un giorno di media malinconia è nata la musica, qualche giorno dopo su questa musica è nato il testo.
Quindi prima la musica, poi il testo. È una musica, direi, molto molto accattivante, molto profonda, molto intimista anche, forse, no?
Sì. Spero che sia, sono contento che la vedi anche tu così, vuol dire che il messaggio è arrivato.
Assolutamente sì. Mentre l'ascoltavamo, qui ci confrontavamo con Fernanda, che è una grande appassionata di musica e una che ci capisce. Lei ha fatto un nome, io ne ho fatto un altro. Vediamo chi è, come quando si gioca a bocce, sai, guarda, chi si avvicina di più al pallino, no? Allora, lei ha detto Bollani, io ho detto cammariere.
Ma sono due mostri sacri, qui soltanto il fatto di
No, devi dirlo,
qual è la tua passione, qual è la tua
ispirazione. Qual è la boccia che si è avvicinata di più?
Allora, diciamo, ci avete preso entrambi perché io ascolto entrambi, quindi io, chiaramente per qualsiasi pianista Bollani è un punto di riferimento.
È un punto di riferimento, sì, sì.
Però...
E Cammariere per un cantautore e soprattutto per un pianista cantante è un altro punto di riferimento, quindi diciamo io li terrei buoni tutti e due se posso.
Certo che puoi.
Però c'è la vena toscana che si distingue sicuramente da quella romana e da quella calabrese, diciamo così, quindi è assolutamente originale, è veramente bello. Poi l'aspetto digitale anche del pezzo è suggestivo insieme a questo pianoforte romantico, un po' jazz, ma veramente di grande rilievo, sì.
Sulla vena digitale devo ringraziare il Graziano Migliacci, che è il fonico, l'ingegnere del suono che ci ha messo mano, perché io inizialmente volevo dargli un'impronta totalmente jazz, quindi suonata la vecchia, una vecchia ballad, e Graziano mi ha dato questo consiglio di dire: no, ma guarda, oggigiorno usiamo un linguaggio più contemporaneo, ascoltati un po' di roba in giro, e effettivamente me la sono sentita subito più contemporanea, come dire, ecco,
sì.
Ho fatto questa scelta di andare più verso l'elettronica e meno verso la parte acustica, perlomeno per questo singolo, poi vediamo gli altri cosa.
Marco, allora noi ti facciamo veramente tanti complimenti per questo pezzo che ci è piaciuto molto, ci scommetto che è piaciuto anche a chi ci sta ascoltando, e ti facciamo anche i migliori auguri perché questo pezzo possa avere successo.
Speriamo, io ringrazio di cuore voi, te, Romano e Fernanda e gli altri, tutti
il nostro regista Andrea Capecchi.
Andrea, lo stesso, un grazie di cuore, perché veramente per me è importante anche solo avere una piccola visibilità, insomma, per cui veramente.
E noi ringraziamo te della tua partecipazione e della tua disponibilità, e ci sentiamo presto e ti dedichiamo il prossimo brano, che è di Nina Zilli.
Sì, Nina Zilli e Giuliano Palma, 50.000, Marco Mancini, non lo dimentichiamo.
Ciao Marco!
Mancini,
ciao.
Come stai stasera? E ora Nina Zilli.
50.000 lacrime non basteranno, perché musica triste sei tu dentro di me.
eccoci qua, il brano di Mancini ci ha coinvolto, quindi stavamo ancora parlando di questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato insieme. Ricordo ancora il titolo, Come stai stasera, Mancini, che da oggi potete acquistare. Allora, la settimana calda, prima dicevo che è calda da tutti i punti di vista, a meno che da quello meteorologico, perché ancora siamo in pieno inverno. Però stavo dicendo che oltre al fatto che riguarda le elemosiniere del Papa, è stata anche una settimana di elezioni, no? Perché ci sono stati i ballottaggi in Sicilia e c'è stato un po' una sorpresa questa mattina, perché tutti si aspettavano una vittoria della Lega, invece nelle due città più importanti non ha vinto né da una parte né da un'altra, perché a Caltanissetta, l'unico capoluogo al voto, ha vinto il Movimento 5 Stelle, mentre a Gela ha vinto un ensemble tra Forza Italia e alcune parti del Partito Democratico. Io mi chiedevo, Fernanda, ma sarà una prova del Nazareno 2?
Non lo so, del resto anche la Lega non ha ottenuto nulla questo.
Niente. Ma i giornali parlano di un flop. Ora a me sembra un po' esagerato, però flop. No. Però sai, i giornali devono colpire l'attenzione. Cioè, sta di fatto però che non ha vinto e quindi,
però a Caltanissetta il candidato del Movimento 5 Stelle ha vinto proprio per veramente la maggioranza assoluta, no?
Sì, 58, sì, sì. Di Maio è andato anche a ringraziare gli elettori,
che poi ecco, è quello che volevo notare, che in realtà proprio su Gambino erano confluiti tutti i voti della Lega. Questo è una nota di Repubblica, no? Che parla di questo aspetto, come se ci fosse stato un po' un accordo, no? In qualche modo. E Forza Italia che vince, ma
insieme al PD,
quindi
dicevo, sarà una prova di...
Ma tu ti ricordi quando all'inizio avevamo sentito il professor Celotto che diceva si metteranno d'accordo Forza Italia e il PD e quindi diciamo e questo magari avviene ora in sede legale.
Gli esperti di politica, leggevo, che proprio pare che sia un test, una specie di test, per poi chissà, noi diamo informazione poi.
Sì, forse per le prossime elezioni nazionali, chiamiamole così.
Ma intanto abbiamo le europee.
E intanto ci sono le europee.
Salvini ha detto vabbè, ma questa non vale, sai, come quando dice questa non vale, poi vedremo che cosa accadrà alle europee.
Forza Italia si dà veramente da fare, no? In contrapposizione con 5 Stelle, ma soprattutto la Lega. Quindi potrebbe essere, anche perché la Sicilia è una regione un po' particolare, no? Tutto sommato, una regione a statuto speciale, e quindi tutto sommato già questo incide e dà un'espressione forse più europea rispetto alle altre regioni. Stiamo veramente a vedere. Però noi abbiamo un ospite dopo,
quindi non andate via.
Dobbiamo stringere un po' i tempi e passiamo subito al prossimo brano. Le elezioni ne parleremo la prossima settimana, perché veramente è un clima proprio così di anche fazio. Non so se ha chiuso prima le trasmissioni.
No, lui no, vero? Lui ha detto che gliel'hanno chiuse.
Vedi? Quindi prossima settimana. Intanto ci ascoltiamo Puff Daddy.
Però prima io direi di presentare l'ospite che ci sarà dopo l'informazione. Non andate via, perché abbiamo con noi il presidente del Calcite Cortona, Giovanni Castellani, con il quale parleremo di un evento che dura 4 giorni la prossima settimana. Quindi non andate via, state con noi.
Puff Daddy, Future Faith Evans and 112, I'll be missing you.
This right here, tell me why, goes out to everyone. lost someone that they truly love. Come on, check it out.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. The strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti su attualità, cultura e politica, a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo, ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Un ben trovati ancora una volta a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Semplicemente da Radio Incontri. La seconda parte, come sempre, dedicata a questioni locali. Intanto saluto Michele Lupetti, editore e direttore di Valdichiana Oggi, che si è aggiunto a noi, al gruppo.
Buonasera, ciao Romano, ciao a tutti.
E un saluto a Giovanni Castellani, come avevo accennato prima, presidente del Calcit Cortona. Buonasera.
Buonasera a tutti, buonasera anche a voi.
E quindi Fernanda, tu però volevi iniziare questa parte della nostra trasmissione
con un saluto, un bentornato al Monsignore Italo Castellani. Ha lasciato la sua missione a Lucca e sta rientrando a Cortona, e quindi lo aspettiamo per le sue passeggiate a Santa Maria Nuova e lo aspettiamo un giorno alla radio. Che ne dici?
Certo, lo inviteremo. È stato amministratore apostolico fino a poche ore fa e adesso invece è...
avrà altre missioni.
Altre missioni
ci racconterà
sicuramente,
magari.
E poi ce lo dirà. Allora, Giovanni Castellani, dicevamo, presidente del Calcit di Cortona, da quanti anni?
Allora, io che milito nel Calcit sono da prima del 2000, però che sono presidente da ottobre del 2017, prima provvisoriamente perché ero vicepresidente della vecchia amministrazione, poi nell'elezione di aprile del 2018 presidente.
Il Calcit quanti anni ha? Quando è cominciato?
È cominciato ad Arezzo nel 1985, da Barulli, che aveva avuto dei malati di tumore, quindi praticamente fondò il Calcit ad Arezzo. Poi da Arezzo si è collocato nelle vallate. Qui a Cortona c'era già un nucleo di persone legate al tumore, no? Era proprio Calcit, quindi aderirono al Calcit, che era legato alla squadra di calcio del Cortona Camuscia Arancione, quindi il gruppo che ha fondato il Calcio da Cortona, tra i quali Pasqualino Bettacchioli, Nino Gazzini, Santi Tiezzi, erano stati i primi che hanno fondato il Calcio da Cortona.
Ecco, vuoi ricordarci brevemente qual è la mission del Calcio, lo scopo dell'associazione principale?
Ma lo scopo principale quando è nato era quello di donare apparecchiature per la ricerca del tumore agli ospedali. Infatti ad Arezzo addirittura fu regalato una risonanza, venne addirittura il Presidente della Repubblica Sandro Pertinen a donarla. Quindi
grande evento
e fu proprio acquistato con i soldi del Calcit. Di tutti i Calcit, insomma, e fu la prima risonanza, una delle prime risonanze che fu installata in Toscana, quindi ad Arezzo.
Complimenti, grazie.
E quindi da allora poi si è sviluppata nelle varie realtà. Cortona è nata nel 1992 come Calcit. Infatti, appena insediato, io ho avuto la fortuna di fare i 25 anni del Calcit cortonese. Quindi è nato a Cortona nel 1992, poi nel 2006 invece abbiamo cambiato lo statuto allargandolo a Calcit Valditiana, anche se quando era Cortona si chiamava già Calcit Valditiana, ma erano solamente cortonesi.
Ma sì, perché Cortona guarda tutto, no?
Sì, sì. Sì, guarda tutti e tutti guardano Cortona, comunque io ho avuto esperienze in questo senso e devo dire che è vero che gli altri guardano Cortona, ma non come invidia o altro, perché poi insomma io ho avuto occasione di parlare di tumore, quindi tumore non guarda né campanile né ti prende, quindi è una, però ecco, questo fatto di guardare Cortona come esempio ci dovrei anche
tu fare. Michele, recentemente in più occasioni hai avuto modo di ricordare che meno male che ci sono queste associazioni qui nel nostro comune, queste fondazioni, no? Che si impegnano e che nel tessuto sociale danno molti risultati, lo hai detto più volte.
Sì, lo ribadisco spesso, poi sembra un po' retorico il discorso, però poi nella concretezza, quando c'è un'associazione a cui fare riferimento che non solo dà un aiuto, ma poi adesso credo che la vostra mission si sia anche un po' ampliata, sì, no? Quindi sì. Ora lavorate anche molto sulla prevenzione, sull'informazione, esatto. Quindi insomma, questi sono tesori che vanno assolutamente sostenuti.
D'accordo, io direi di fare una cosa, ascoltiamo un brano, poi entriamo nel merito della grande festa che ci sarà prossimamente qui, no, per la salute, organizzata dal Calcit. Il brano che ascoltiamo adesso, Fernanda, è sempre farina del tuo sacco, Edoardo Bennato, il numero 7.
Il numero 7 o il numero 6?
O il numero 6, ne ha saltato uno.
Decidete,
ragazzi.
Oggi voi,
io manderei Stag, senza mentire, un gruppo romano, siccome questo pezzo è stato fatto proprio per l'associazione Sclerosi Multipla, e io non sapevo, no, che ci sarebbe stato questo incontro del volontariato e della così solidarietà. Penso che questo sia un pezzo
prima che tu lo lanci devo giustificare perché io sono andato al 7, perché il 7 è in italiano e il 6 è in inglese e io con l'inglese non ci vado d'accordo, quindi avrei preferito il 7, però adesso lancia il 6 perché
è un gruppo romanissimo, Stag, senza mentire, insieme per AISM.
Mi tufferò in un mare d'asfalto,
mi schianterò diventando cemento,
mi ghiaccerò come fossi di neve, imparerò
passerà il tempo restando insieme, riusciremo ad amarla.
Bellissimo l'applauso finale. Allora riprendiamo il discorso sul Calcit con Giovanni Castellani. Direi di illustrare un po' questa manifestazione che è intitolata Cortona in Salute. 16, 17, 18, 19 maggio, alimentazione sana, vivere serenamente, movimento e benessere, conoscenza del tumore e tecniche per combatterlo. Quindi tanta roba, si direbbe, no?
Esattamente, diciamo che è una nuova strategia, come diceva prima, il Calcit un po' ha cambiato in questo ultimo, in questo altro la sua attività. Non a caso abbiamo aperto due borse di studio all'ospedale della Tratta, una sulla tossicità dei medicinali che vengono usati in cardiologia e una sulla psicologo-oncologo, e quindi due borse di studio che stanno dando dei risultati. Primo ancora sta lavorando perché deve testare medicinali, malati, La seconda sta dando degli ottimi risultati, quindi abbiamo cambiato strategia. La strategia poi è andata verso quella della prevenzione.
Possiamo rimanere un attimo sullo psicologo però, perché sì, penso che chi ci ascolta potrebbe anche essere interessato, no, a questo servizio.
Esatto.
Dove lo troviamo?
Allora, tutti i lunedì dalle 8 alle 13 fa servizio all'ospedale Tratta, basta telefonare a centralino e glielo passa, e quindi c'è una prenotazione e può essere, insomma, preso un appuntamento. Parlavo poco prima, ha detto c'è una forte affluenza, e ho avuto riscontro da alcune persone che conosco anche del territorio che ci hanno ringraziato come Calcit proprio perché è stato un sollievo. Quando ci si può rivolgere? Si può rivolgere quando uno scopre anche la malattia, e quindi senza cominciare a fare i soliti pellegrinaggi in giro per l'Italia che portano via, oltre che tempo, anche molto denaro, e quindi ti indica quali sono le strade per andare. Questo è uno. Un'altra: ci sono delle necessità, a volte in delle famiglie, se prende un giovane, se prende un padre di famiglia che magari c'è la situazione familiare con dei bimbi piccoli, e anche questa è una cosa interessante. Quindi,
e viene valutato anche questo aspetto.
Viene valutato questo aspetto.
Quasi assistenziale, no? In qualche modo.
Esatto. E questo è uno dei... Oltre che quello storico che abbiamo dal 2006, che è quello dell'assistenza a casa dei malati terminali attraverso il progetto Scudo, che noi abbiamo un'infermiera che paghiamo noi, macchina, benzina, tutto quanto, e va dai malati. Porto un dato: nel 2018, a fine 2018, abbiamo assistito su tutti i 5 comuni della Valditiana 112 malati terminali, quindi 112 persone che sono state accompagnate alla morte, in aumento nel 2017, che erano 96.
Quindi... E poi però, ecco, la presenza dello psicologo aiuta anche per avere, no, il beneficio e trovare una soluzione a queste problematiche che spesso, anzi sempre di più, hanno, no, degli esiti, diciamo, favorevoli, no? Quindi
per fortuna,
un iniziale percorso attraverso anche l'assistenza di uno psicologo aiuta a non stancarsi troppo e avere magari fiducia nella strada giusta. Questo è importante, vero?
Esatto. Infatti dicevo che abbiamo cambiato strategia, e non a caso abbiamo promosso queste quattro giornate a Cortona in Salute.
Sono
proprio le quattro giornate che parleremo di prevenzione. I temi è alimentazione sana, vivere serenamente, movimento e benessere, conoscenza del tumore e tecniche per combatterlo. Cioè, oggi finora si interviene via su molte malattie, non solo sul tumore, si interviene nel momento che si scopre, Invece noi possiamo, abbiamo promosso per questa iniziativa attraverso, sappiamo che tumori che avvengono per fattori esterni, quindi molti per fattori esterni, quindi uno è quella dell'alimentazione, quindi l'alimentazione sana, con dei giovedì e venerdì abbiamo due serate in particolare importanti, ci sarà prima faranno, oltre che diciamo ufficialmente il saluto del sindaco, perché sono due convegni importanti, c'è il nostro dottore Brocchi che farà un'analisi dello stato delle malattie dei tumori nel nostro territorio. Poi cominciano anche dei professori, per esempio c'è questo dottor Attilio Spiezia, che è un biologo della nutrizione dell'Università di Napoli, che farà parlerà delle corrette abitudini alimentari, prevenire anche attraverso l'alimentazione. Dopo di lui parlerà il professor Stefano Maria Mezzopera, che è un professore della LUIS di Roma, e che in questo Ruiz fa un altro lavoro, quindi però il professore parlerà dell'approccio olistico per la ricerca della felicità, perché è sperimentato che essere felici o assestare, noi abbiamo messo movimento benessere, ma proprio affrontare la malattia essendo anche è importante. Poi ci sarà il dottor Michele Guida, che è dentista, però è anche medico dell'ambiente, parlerà un po' dei prodotti locali, in particolare dell'olio, la sera. Infine c'è Stefano Rossi, che è presidente dei prodotti agrobio della regione Toscana. Quindi
e questo parla... dove? Sala del Consiglio
questo
Comunale?
Questo nella sala del Consiglio Comunale 17:30.
E comunque in circolazione è un programma molto dettagliato,
sì.
No? Che sicuramente potremo anche diffonderlo tramite
importante anche il venerdì è importantissimo, perché abbiamo un luminare della medico, che è il dottor Francesco Di Meco, e quindi venerdì sera alla stessa ora il dottor Pierluigi Rossi. Questo è un argomento che porterà Di Meco in particolare porterà delle immagini e farà vedere gli ultimi interventi come sono stati fatti
neurologici, no? Giusto?
Sì, esatto.
Ma il mercatino dei ragazzi c'è sempre.
Se il mercatino domenica, e quindi il mercatino domenica, che ormai dal 1987 che si va avanti. E
infatti quest'anno c'è una nuova congrega,
quest'anno,
no?
Quest'anno è una novità, perché dell'87, quelle bimbe che dell'87 fecero il mercatino, hanno fatto la congrega delle pie genitrici cortonesi. Quindi stanno preparando del materiale, so che stanno lavorando da diverso tempo, e saranno in piazza anche loro, magari.
Quindi le mamme insieme ai figli,
esatto.
È veramente una cosa bella.
Una cosa importante, sabato sera, se il tempo lo permette, abbiamo Cortona in notturna. Questa Cortona in notturna è una bella
bello.
Passeggiata.
Ma il 19 sera, Michele, c'è anche un altro momento, direi meno salutare, però altrettanto importante.
Completamente compatibile con le iniziative del calcio, che termineranno, credo, domenica intorno all'ora di cena. Ok,
sì,
giusto? Dopo cena, a questo punto, venite al circolo di Burcinella della Fratta, dove ci sarà il mitologico confronto tra i candidati a sindaco condotto da me.
Beh, questo non possiamo mancare.
Non
Fernanda.
Possiamo assolutamente
digerite
mancare.
Le vostre scene così.
Infatti noi terminiamo alle 8 con il piccolo teatro di Cortona, che presenterà la commedia Dottore per forza. E dopo tutti alla Fratta.
Poi a seguire tutta la Fratta.
Panino con la porchetta e poi tutti a Burcinella ad ascoltare la conduzione di Michele sul dibattito con i quattro candidati a sindaco. Il tempo a disposizione è terminato, non ci rimane che ringraziare i nostri ospiti, Michele Lupetti, Giovanni
Grazie,
Castellani,
ciao.
E ascoltarci anche l'ultimo brano.
Sì, vi saluta anche Fernanda con Harry James and his orchestra. It's been a long, long time.
Ciao.
Just how empty they all seemed without you. So can
kiss me once, then kiss me twice, kiss me once again.